Oggi ho voluto intitolare questa breve riflessione perché per parlare della preghiera ci vorrebbero tante e tante, che diciamo che come la respirazione del cristiano, dovremmo considerarla come se uno non respira, muore. E così, se uno non prega, muore, solo che quando avviene nella respirazione naturale uno se ne accorge che muore e che anzi, ma quando non avviene nel mondo naturale e la saturazione di ossigeno spirituale comincia a diminuire e diminuire partendo dal 98-99%, comincia a scendere 80-70%, così la persona, anzi tante volte si sente all'inizio più vitale, ecco, perché è come se riprendesse l'energia carnale umana e vuoi o non vuoi, tanti di noi si sono abituati a mettere un propellente umano alla propria vita, che sia il desiderio di dominio, di successo, di soldi. Ci sono tante carote che ci mettiamo davanti e riescono a motivarci, o che sia il desiderio di mangiare bene, non c'è niente di male, o il desiderio, non lo so, di farsi le ferie in un posto e in un altro. Tanti di noi alla fine trovano in questo l'oggetto principale della loro gratificazione, quindi in qualche modo, venendo meno il gusto della presenza di Dio, ci rifacciamo con tanti altri gusti, più o meno legittimi, più o meno costruttivi, più o meno utili a noi e alla nostra famiglia. E quindi dicevo, ho voluto intitolare questa piccola riflessione "To pray or not to pray, that is the question." Ecco, è tratta da una famosa frase shakespeariana, "to be or not to be", essere o non essere, questo è il problema, e in qualche modo lo possiamo veramente assimilare alla preghiera e dire pregare o non pregare, questo è il problema, questo fa la differenza. Potremmo leggere 1000 brani su questo, ma voglio leggere qualcosa tra i vari che si trova in Filippesi al capitolo 4, l'apostolo Paolo, dopo al verso 4 avere sottolineato l'importanza della della clown terapia, della gioia nella vita del cristiano, della gioia, ripeto, che non è collegata necessariamente a tutte le cose che vanno bene, ma della gioia che possiamo avere in ogni circostanza nel nostro rapporto con Dio, ecco perché poi la preghiera c'entra. Dopo aver detto rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, cioè la prima volta non è bastato, rallegratevi, e poi continua dicendo la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. E poi andiamo al verso in questione. Però io vorrei un attimo rileggere, purtroppo con la versione riveduta e corretta con cui noi viviamo tante volte questa esortazione del nostro caro apostolo Paolo. Amareggiatevi sempre nel dolore, nella paura, ripeto, amareggiatevi, la vostra rabbia, la vostra amarezza sia nota a tutti gli uomini, il Signore è lontano. Questa è la versione riveduta e corretta, purtroppo, dalla nostra umanità, cioè quella di lamentarci sempre. Dico nel Signore anche, o lamentarci col Signore, o lamentarci con gli altri, o giudicare gli altri, o criticare, o pensare che gli altri ci possano impedire di vivere la gioia, e se non ci fosse questo, se non ci fosse quest'altro, questa lamentela continua che è umana, e che in qualche modo però poi ci porta naturalmente a percepire Dio lontano, e ci porta soprattutto a manifestare agli altri uno stato di malessere che in qualche modo può diventare anche contagioso. L'amarezza sapete che è contagiosa, la critica sapete che è contagiosa. Oggi abbiamo sentito Christian ha dato una piccola esortazione in tal senso. Tutto quello veramente che non digeriamo, che ci sta sullo stomaco, ce lo vomitiamo. E non è che lo vomitiamo in un angoletto così tranquilli, tante volte così, pulendo come si fa, dovrebbe fare quei cani che quando fanno i bisognini a Palermo, dovrebbe esserci il padrone che prende quegli piccoli escrementi, piccoli o grandi, secondo la taglia dei cani, diciamo, e lo elimina. Tante volte questo vomito in qualche modo è a disposizione di tutti, perché ci sembra normale. E Dio ci dà, quindi in questa ottica già di introduzione, continua e ci fa capire che c'è una modalità meravigliosa per cui tutto quello che non digeriamo, tutto quello che è un enigma per noi, tutto quello che ci va storto, tutto quello che non comprendiamo, tutto quello che ci angustia, ci preoccupa, ci disturba, ci opprime, ci ossessiona, ci fa paura, eccetera, eccetera, c'è una modalità con cui Dio ha previsto che possiamo spurgarlo, che possiamo eliminarlo, che possiamo evitare di intossicarci noi e di intossicare gli altri. E qual è questa modalità? Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche accompagnate da ringraziamenti. In questa piccola frase, come ripetuto altre centinaia di volte nella parola di Dio, c'è un segreto che tante volte è una formula così citata ma così poco utilizzata nella nostra vita personale, cioè quello di non permettere che la preoccupazione nella tua vita, che l'angustia, che la difficoltà diventi un incubo. Oh, chiaramente non è che uno non si preoccupa in assoluto, sarebbe un incosciente. Cioè, già tante volte uno bisogna stare attento per strada, devi preoccuparti se qualcuno ti investe, un po' di ansia, ho detto sempre che è fisiologica ed è importante, ma il problema è quando questa preoccupazione, questa angustia, le circostanze in cui ci troviamo cominciano a gravare così tanto. E lì Dio ci suggerisce una modalità che serve in qualche modo a diminuire questo stato di preoccupazione, di ansia, questo stato di angoscia, questo stato di amarezza che tante volte veramente ci fa un sacco di male e fa male agli altri, perché quello che viviamo condividiamo e quindi in qualche modo contaminiamo, eccetera, eccetera, e questo naturalmente ci fa stare male di gruppo, fino a vivere persino delle follie di gruppo. Non preoccupatevi di nulla. Ma Paolo, ma che caspita, dice anche in un'altra situazione, lui aveva detto nella stessa maniera, dice ora io vorrei che voi foste senza sollecitudine, perché cui chi compra come se non possedesse, chi ha moglie o marito come se non l'avesse, attenzione, chi usa di questo mondo come se non usasse, perché la figura di questo mondo passa. E una delle regole in quell'altra citazione è il fatto di imparare a non dipendere troppo dalle circostanze, a non prendere troppo sul serio tutte quelle cose che possono essere passeggere. Ma qui l'Apostolo Paolo ci dà un'altra definizione importante, cioè quella di condividere prima di tutto con Dio la nostra preoccupazione. Dio è interessato a me. Dio non è come tua moglie e tuo marito che magari dici che stai male e dici ma manco, neanche ti calcolano. Oppure altre persone di cui vorresti attirare l'attenzione perché magari stai passando un momento difficile e neanche se ne accorgono, magari poi ti metti la maschera e dici come stai? Bene, e invece dentro stai per suicidarti. No, Dio è interessato a te, Dio è interessato a me, Dio veramente ha a cuore il nostro stato d'animo. Dio vuole condividere con noi, ma noi abbiamo bisogno di fare presente a Lui. Qualcuno potrebbe dire, ma scusa, ma se Dio sa tutte cose, perché io gliele devo dire? Perché gliele devo condividere? Perché è importante, quando noi condividiamo qualcosa con Dio, quando noi rendiamo noto a Dio qualche cosa, non è perché Lui si è scordato, non ha preso nota, è distratto come noi, eccetera, eccetera, ma perché noi abbiamo bisogno di sintonizzarci su Lui, quindi di vedere non Dio attraverso il problema, ma il problema attraverso Dio. Allora il problema lo dobbiamo prendere, l'angustia, la preoccupazione, l'amarezza, la delusione, il malinteso, quello che ci ha ferito, ci ha fatto male, e come prima parte di ogni cosa dobbiamo presentarlo a Dio. Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere, suppliche accompagnate da ringraziamento. In fondo questo è proprio tutta la nostra vita. Perché? Perché sarebbe strano che qualcuno dicesse: io non ho nessuna angustia, nessun problema. E allora subito ti devi rivolgere a Dio, perché si vede che sei pazzo. Cioè, perché se non hai nessun problema in una vita così complessa, problematica, difficile, conflittuale, con te stesso, con gli altri, con le situazioni, allora io mi chiedo realmente: ma sei di questo pianeta o sei di un altro pianeta venuto come un ET su questo mondo? No! Quindi non è escluso nessuno, nessuno può dire io non ho nessun problema, quindi nessuno può dire io non ho bisogno di parlare con Dio, io non ho bisogno. Dice: ma io mi sfogo col cane, io mi sfogo con mia moglie, io mi sfogo col vicino di casa, io mi sfogo. Sì, io non sto dicendo che l'umano non può essere un qualcuno con cui scaricare parte delle tue preoccupazioni, ma vi ripeto che abbiamo bisogno di interfacciare con Dio, perché l'umano al massimo ci può dare un'empatia, al massimo dico, al massimo ci dà poi una fregatura, al minimo, e oppure non può comprenderci, ma con Dio sappiamo con certezza che troviamo qualcuno che ci ama fortemente, ci ama grandemente, ci ama intensamente e vuole prendersi questi pesi. L'Apostolo Pietro dirà: gettando su di lui ogni, cioè tutti, ogni peso, perché egli ha cura di voi. Qualcuno di voi si potrebbe veramente tante volte sentire in crisi, tante volte qualcuno vive questa ansia, questa preoccupazione, questo senso di solitudine. Ah, nessuno si prende cura di me. Dio ha cura di te. Dio ha cura di te, solo che hai bisogno di metterti in una prospettiva dove te ne accorgi. E in fondo la preghiera, come scopriremo e come nell'intercessione poi diventa più chiaro, non è un modo per attirare l'attenzione di Dio, il quale è molto attento alla tua vita, il quale sta vivendo un'empatia costante con te. Se tu soffri, Lui soffre in te; se tu gioisci, Lui gioisce. Se tu veramente hai un problema, Dio ha un problema. Questo è il fatto che Lui ha empatizzato totalmente con noi. Non è indifferente, non è un Dio della era greca, distaccato o con emozioni contrarie. Lui è un Dio che empatizza, che sente, che soffre con te e che quindi vuole essere in qualche modo consapevolizzato. In questa ottica cominciamo a comprendere che la preghiera non è un modo per convincere Dio, non è un modo per volgere Dio a nostro favore, come a dire uno che sa fare pregare. No, la preghiera è la consapevolezza di un rapporto, è la consapevolezza di qualcosa di cui non siamo consapevoli e che mentre ne diventiamo consapevoli ci permette di non solo presentare le nostre richieste, non solo presentare i nostri bisogni, ma ancora di più, per il cuore che Dio ci ha dato, ad alcuni in particolare di intercessori di presentare anche come se fossero proprie le richieste degli altri. Perché? Perché quando tu vedi qualcuno che soffri, se hai il cuore di Dio non puoi dire vabbè, ma è lui che c'ha il problema, come lui. E proprio nel cristianesimo ci dovrebbe essere questo fatto in cui ognuno si prende cura dell'altro, e quindi nella preghiera le richieste che facciamo a Dio non riguardano semplicemente i nostri problemi personali, non riguardano semplicemente le nostre esigenze, ma già sicuramente nel parlare con Dio delle nostre situazioni, nell'aprirsi con Dio, nello sfogarsi con Dio, già con preghiere, suppliche, intercessioni e soprattutto ringraziamento. Ecco perché tante volte nella preghiera restiamo semplicemente alla fase lamentatoria, che ci può stare pure bene, diciamo: Signore, c'è questo, c'è quest'altro, guarda questo, guarda questa situazione, e la Chiesa, e le persone, e quello di là, e quell'altro, e quella cosa. Abbiamo tante richieste, se siamo veramente lucidi, da presentare a Dio. E ripeto, questo non soltanto in quello spazio X di preghiera che può durare un quarto d'ora, mezz'ora, non lo so, ma in qualche modo scopriamo nella Scrittura che Dio ci chiama non a fare preghiere, ma a diventare preghiera, cioè a diventare sacerdoti, cioè persone che percepiscono i bisogni, e in qualche modo c'è come una specie di motore, di dinamo spirituale che continua a funzionare, intercedono, pregano perché la benedizione di Dio possa toccare non solo le proprie famiglie ma gli altri. Dio vuole persone di questo genere, perché attraverso persone di questo genere la sua benedizione può raggiungere, può essere facilitata. E tante volte sembriamo quasi incoscienti in questo settore e diciamo quasi: se Dio vuole lo farà. No, certo, Dio lo vuole, ma ci vuole qualcuno che si metta, si interponga, perché questa volontà di Dio superi tutte le barriere umane, superi tutte le barriere demoniache, superi tutto quello che deve superare e raggiunga i risultati. Questo forse lo abbiamo poco minimizzato, ecco, tante volte siamo degli estremi o in un senso o nell'altro, io dico sempre, o siamo estremi che dice ci pensa a Dio solo, vedi Dio, se la caverà Dio, se Dio vuole, il Signore ti benedica, Dio ok, e tante volte estremizziamo nell'altro, quasi che pensiamo che noi dobbiamo prenderci i pesi di Dio, ma la verità sta in mezzo. Dio ci ha chiamato ad essere degli intercessori, Dio ci ha chiamato ad essere persone che si frappongono tra i bisogni delle persone e Lui. Perché? Perché queste realtà spirituali preparate da Dio possano raggiungere. Ma tante volte, sapete, noi non consideriamo questa cosa e la nostra preghiera diventa più un mettere a posto la nostra coscienza. Abbiamo fatto la preghiera prima di mangiare, ok, quindi allora per la giornata sei già è stato sufficiente. No! Abbiamo bisogno di entrare in questa dimensione. Certo, ci saranno momenti più intimi, ma abbiamo bisogno personalmente, in gruppo, di manifestare a Dio, di fare conoscere a Dio le nostre richieste in preghiere, in suppliche, con ringraziamento, cioè con quella fiducia, non solo che Dio ci ascolta, ma che il desiderio di Dio è più grande del nostro quando si tratta di salvare una persona. Noi tante volte non viviamo veramente quella compassione che Dio ha. Io so che qualcuno che la vive veramente comincia a piangere, piangere, piangere continuamente, perché sente il cuore di Dio. Quindi la preghiera ci serve anche per vivere in una maniera più intensa la consapevolezza del cuore di Dio, e quindi entrando nel cuore di Dio entriamo nei suoi desideri, entriamo nella sua volontà, entriamo in quello per cui lui sta travagliando, e ci mettiamo come qualcuno non che gli dice ah è un problema troppo grosso, ma si mette come soluzione del problema, come parte della soluzione. Non è uno studio sull'intercessione che voglio farvi, ma è importante capire che noi, nel momento in cui ci relazioniamo, presentiamo a Dio, non siamo come qualcuno semplicemente che scarica le cose e basta, ma diventiamo parte della risposta di Dio, parte viene dentro la nostra vita, parte sarà un'indicazione profetica per fare altre cose, ma in ogni caso pregare sicuramente ci fa bene e fa bene al nostro prossimo. Ecco perché to pray or not to pray, that is the question. Perché realmente se non entriamo in questa dinamica di pregare, tante volte mi viene, non è un, diciamo, ci sono i sinonimi, ci sono i significati contrari, ma è venuto in mente che al contrario di pregare potremmo vivere l'attitudine di fregarsene, non pregarsene, fregarsene. E tante volte fregarsi, è un fregarsi. Il fregarsene è in qualche modo il non potere passare attraverso quella ispirazione, quella soluzione, quella modalità che Dio ci ha dato per veramente portare la vittoria nella nostra vita, per portare il cambiamento nelle nostre situazioni di peccato, per portare la vittoria nella nostra famiglia, per portare la vittoria in tanti altri ambiti. Dio chiede delle persone che ci credano, uno, che si accorgano lucidamente degli ostacoli, due, ma che poi vivano l'essere preghiera, l'essere supplica e soprattutto l'essere grati, l'essere ringraziatori, lodatori. Perché? Perché allora si realizza prima di ogni altra cosa, il verso 7, e vado alla conclusione, è la pace di Dio che supera ogni vostra intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Alleluia! Questo è il primo effetto fondamentale, perché quando sei in realtà condizionato dalle tue paure, dalle tue amarezze, dalle tue angustie, dai tuoi problemi, in realtà è un'utopia poter vivere questa protezione dei pensieri e dei sentimenti. Viviamo veramente una tempesta continua dove non c'è requie, dove non c'è pace. Invece con questa dimensione della preghiera, quindi è ovvio che c'è una grande esortazione questa mattina a ognuno di noi non a diventare persone che superano i problemi fregandosene, ma pregandone. Non fregandosene, pregando. Pregare, pregare, pregare. Per poter vivere intanto la prospettiva di Dio, intanto poi il modo con cui Dio vede le cose e intanto poi la strategia con cui Dio vuole anche farti parte della soluzione, che probabilmente magari è intercedere fino a un certo punto e poi hai fatto quella parte che Dio ti chiede, ma in ogni caso la pace sua può avere questo potere di custodire i vostri cuori e i vostri pensieri, una pace al di là di quello che succede, al di là delle circostanze, al di là delle bollette che non hai pagato, al di là di tutto quello, dei debiti che hai col dentista, al di là di tutto quello che realmente incombe sulla tua vita. Dio vuole farti vivere una pace sovrannaturale. E quando la puoi cominciare a vivere, allora si realizza l'ultimo versetto, che è il verso 8. Quindi significa che c'è una relazione. Quindi, fratelli, tutte le cose inutili, no, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte quelle cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. E concludiamo. Quindi, il risultato della preghiera. Tante volte le persone capovolgono questa modalità e si sforzano di pensare cose buone, cose belle, cose amabili, cose senza stare alla presenza di Dio. Ma senza stare alla presenza di Dio, nella migliore delle ipotesi puoi pensare cose inutili. La migliore. Non diciamo poi che cosa penserai nel momento in cui non hai preso consapevolezza di Dio in te, della sua pace che ti protegge. Se non avviene questo, avviene una cosa stranissima. Tutte le cose false, tutte le cose disonorevoli, tutte le cose ingiuste, tutte le cose impure, tutte le cose disprezzabili, tutte le cose veramente scognite, tutte quelle dove non c'è nessuna virtù e nessuna lode, diventeranno oggetto dei tuoi pensieri se non c'è questo contatto con Dio. Se non c'è questa preghiera, la nostra mente si concentrerà su cose, su dettagli insignificanti, inutili, distruttivi, dannosi. E tutte le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, il Dio della pace sarà con voi. Conclude Paolo e concludo pure io. L'esortazione è questa, fratelli. Pregare o non pregare, questo è il problema. Dio sta sottolineando e noi vogliamo essere in accordo con Lui. Quando diciamo facciamo l'intercessione, non è per fare una riunione in più, ma perché stiamo sentendo l'esigenza di contagiare questo desiderio veramente di esporsi a Dio, non solo per i nostri problemi, non solo per i nostri limiti, per le nostre difficoltà, per le nostre situazioni finanziarie, familiari, eccetera, eccetera, ma poi per i pesi degli altri, perché questo è il cuore di Dio. Non è ognuno se la cavi da solo, ognuno si arrangi, ma è prendersi pesi. E lo possiamo fare solo stando con Lui, e solo stando con Lui ci alziamo in piedi. Solo stando con Lui potremo vivere questa capacità di concentrare le nostre vite sulle cose buone, onorevoli, di fama, dove ci sono virtù. Se no, passeremo il tempo a criticarci, a giudicarci, a accusarci, a litigare. Quante cose ci possono fare senza avere la presenza di Dio? Possiamo strafare delle cose che ci faranno male, lamentarci, autocommiserarci, deprimerci, angosciarci, disperarci, ma la presenza di Dio, col ringraziamento, la preghiera, farà sì che questa pace, in questo momento, se tu solo puoi dire sì, ancora prima di sviluppare una vita di preghiera, già Dio ti dà questa mattina un anticipo di questa pace che dal tuo cuore comincerà a proteggere quei cavalli selvaggi, imbizzarriti che ci sono nelle tue emozioni, risentimenti, amarezze. Non era giusto. Dio piange, ma Dio vuole che il tuo lutto sia trasformato in gioia. Preghiamo assieme un attimo. Signore, ti chiediamo questa mattina di poter veramente vivere questa potenza della gioia, del rallegrarsi, del continuo, del fare presente a te tutte le nostre richieste, bisogni, fartele conoscere e nel poter sperimentare che una pace al di là di ogni intelligenza potrà custodire, proteggere i nostri cuori, i nostri pensieri in Cristo. Sì, Signore. E attraverso la preghiera e supplica e rendimento di grazie, questa pace diventerà qualcosa che emaniamo, Signore, e che toccherà altri, che si interporrà dall'azione del male che vuole distruggere il tuo desiderio e favorirà le tue opere nella nostra vita, nella vita delle altre persone. Io ti chiedo per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, un nuovo slancio, una nuova determinazione che ci porti veramente a pregare, pregare senza stancarsi, pregare, pregare e approfittare delle occasioni anche di preghiera comune, perché insieme possiamo riprendere il gusto del tuo amore, della tua grazia, della tua provvidenza e del tuo desiderio di bene per tutta l'umanità, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.